Inizia il ciclo 1962-1963. 23 novembre 1972.
Vi prego di stare ancora qualche momento concentrati. Vai, uniti, o figli, nuovamente per iniziare un ciclo di incontri. Voi siete ormai abituati a questo genere di fenomeni ed è per voi una consuetudine udire la nostra voce ad intervalli ricorrenti. E non vi accorgete, o figli cari, di quante cose poco a poco da voi promosse sono state dette. Alcune che vi hanno particolarmente toccato vi sono rimaste più impresse di altre. E molte altre invece non viste in un primo momento, ecco che, riascoltate o rilette, colpiscono la vostra attenzione. Noi abbiamo cercato sempre di seguire in quello che abbiamo detto l'intento di dischiudervi la comprensione, alla comprensione, di far vivere in voi quelle verità che in modo forse imperfetto cerchiamo di ripetervi. Ora è venuto il momento che voi raccogliate i nostri insegnamenti in una nuova raccolta, la quale comprenderà gli argomenti l'assoluto, l'eterno presente, l'individuo, l'individualità, e questo ultimissimo insegnamento, del quale altri vi diranno più lungamente, l'insegnamento del divenire nell'essere. Come è conciliabile e comprensibile, può esistere allo stesso modo l'essere ed il divenire. Questo lavoro voi lo farete non certo collettivamente. Alcuni di voi, come sempre, che hanno più possibilità e perché non dirlo, più buona volontà, ci raccoglieranno il materiale e noi lo ordineremo come abbiamo fatto altre volte, è vero? Per questo lavoro noi potremo adoperare alcune delle vostre riunioni, intendo dire servirci dello strumento anziché per comunicare con tutti voi come facciamo questa sera, per correggere, limare le nostre conversazioni. Ma non temete, le possibilità di parlarci rimarranno. Piuttosto, sta a voi fare in modo che questi incontri siano proficui, che queste conversazioni provochino delle risposte tali che sempre più l'orizzonte della conoscenza sia allargato. Non altro aggiungo per il momento. I dettagli vi saranno dati successivamente. Per ora voi raccogliete il materiale, come vi ho detto, e dal momento opportuno diremo noi. Vi lascio momentaneamente, che la pace sia con voi e con tutti i vostri.
Cari amici Mifis, vi saluto.
Buonasera.
Eccoci qua. Ancora fra voi, e vengo per una missione speciale questa sera, per fare una cosa gradita ad uno di voi, ed è con tanta gioia che io qua sono per questa missione. E per te, cara figlia Nella, certo, per te questa sera, che dai ospitalità a queste riunioni, e che con tanta buona volontà ci segui negli insegnamenti, fai la nostra segretaria. Ecco, dunque, devi sapere che tu, molti anni fa, più di 1000 anni fa, hai avuto una incarnazione nella Cina. Ti suona nuovo questo. Ma tante sono le cose che ciascuno di noi ignora di se stesso, che non potete immaginare. Ebbene, tu allora eri in veste maschile, ma come sai il sesso fa parte dell'illusorio gioco di una esistenza. E ci è stato possibile fare una cosa gradita e per nominarti un po' come ebbe coppiera degli dei, ritrovare un oggetto entro il quale tu ti sei cibata allora. Fu durante la dinastia dei Tang che tu hai vissuto. Ed allora ti abbiamo portato questo piccolo oggetto che, ripeto, è come una coppa e che ha un simbolo però per tutti voi. Potrai farlo vedere, se vuoi accertarne l'autenticità, ma non toccare da altri se non da te. Adesso tieni le mani dello strumento.
Sì, io le sue.
Sì. E voi state un attimo concentrati. E questo è un piccolo simbolo per tutti. Simbolo a restare tutti uniti in amore fraterno. Pace a tutti voi.
Questa prima riunione del ciclo deve servire un po' a riscaldare l'ambiente, come si usa dire, e quindi non vogliamo addentrarci immediatamente così d'amblè in certi argomenti che possano in qualche modo gettarvi subito nel vivo della questione, stancare subito oltre misura le vostre menti. Ed allora di che cosa parlare? Parlare forse del fenomeno in se stesso. Penso che potrà tornarvi utile in qualche modo. Vedete, figli e fratelli, lo spiritismo, come così si dice, le sedute spiritiche, naturalmente quelle di un certo rilievo, non quelle fatte come si potrebbe fare un gioco da società, possono suddividersi in due gruppi, ripeto, scartando i giochetti da società. Le sedute che servono a mostrare la potenza della mente, la sopravvivenza dell'anima, se volete, che poi non sono pienamente giunte nel loro intento, e questo non certamente per colpa degli spiriti, ma per il fatto che umanamente non c'è peggior sorto, come si usa dire, di chi non vuole intendere. E così, quelle che sono obiettivamente delle prove più convincenti possono sempre essere interpretate in modo diverso da chi parte nel suo giudizio da una posizione preconcetta. Ma vi sono poi altre riunioni, altre sedute, le sedute che servono l'insegnamento. Direte voi, qualunque fatto, prima dicevate, dà un'esperienza all'individuo. Certo, il fatto stesso di vivere comporta per l'individuo avere una serie di esperienze, e cosicché anche le sedute fatte per convincere sulla sopravvivenza dell'anima hanno portato tanto fermento mentale, tanti ragionamenti, si è parlato di tante cose, si è posto l'attenzione a tanti fenomeni che prima sfuggivano, dei quali non ci si interessava, e quindi in fondo anche quello senz'altro è un insegnamento, arricchisce l'individuo, l'esperienza individuale. Ma io intendo parlare di un insegnamento spirituale. Ebbene, poiché parliamo di insegnamento, noi dobbiamo allora, possiamo per meglio intendere, servirci della esperienza umana che gli uomini hanno contratta per insegnare ai loro pulcini, ai loro bambini, quando li mandano a scuola. Così si è discusso se era più conveniente tenere un insegnante che prendesse un fanciullo dalla prima elementare e lo accompagnasse fino più in là possibile, oppure se conveniva specializzare tanti insegnanti per ogni singola classe, facendo scorrere i fanciulli da un insegnante all'altro, anno dopo anno. Questo lo dico incidentalmente, sono discussioni ormai largamente superate. Tanto per dirvi che anche nel genere delle comunicazioni medianiche appartenenti al secondo gruppo, quelle fatte per insegnare, potrebbe essere seguito questo sistema, o entrambi questi sistemi. Si potrebbe usare un gruppo di entità il quale segue un gruppo di creature umane e poco a poco le porta fin dove è possibile portarle, nel sentiero della comprensione o della conoscenza, fin dove queste creature seguono chi parla. Oppure addirittura si potrebbe invece fare vari gruppi di entità attraverso a vari medium e passare queste cerchie prima ad un maestro spirituale, ad un gruppo di entità, e poi, quando è stato imparato quello, ad un altro, così né più e né meno come si discuteva di poter fare in sede didattica. Ma, ripeto, questo è unicamente un esempio, ed entrambi i metodi possono essere validi ed efficaci. Certo si è che invece un atteggiamento di fronte alle riunioni spiritiche, se così vogliamo chiamarle, totalmente errato, è quello di tenere fermo l'insegnamento tenendo ferma la cerchia delle creature umane. che assistono. Sarebbe come voler tenere fermo un insieme di fanciulli, un gruppo di fanciulli, ad una classe elementare, sia pure cambiando i maestri, ma pretendendo che quell'insegnamento riguardasse quel dato programma. Questo, assolutamente, è un modo tutto errato di seguire lo spiritismo. Due sono le scelte da fare. Interessarsi di quelle sedute che in qualche modo possono convincere sulla sopravvivenza dell'anima o non convincere affatto, questo è un problema secondario, o interessarsi delle sedute che vogliono dare un insegnamento spirituale. Se ci si interessa delle sedute che vogliono dare un insegnamento spirituale, questo lo dico per vostra chiarezza di idee, ecco allora si deve scegliere il sistema, cioè si vuole allargare questo insegnamento in forma certo più limitata ad un gran numero di creature che lo richiedano, che in qualche modo ne siano interessate, ed allora non si può fare un gruppo fisso, perché ad un certo punto tutto quello che c'è da sapere, si può arrivare a sapere, si viene a sapere, e questo gruppo dovrebbe lasciare il posto ad un altro. Mi spiego, figli e fratelli? Se invece si vuole andare avanti nella comprensione, si vuole costituire in altre parole un gruppo fisso, allora che lo si costituisca e ci si adoperi per meglio comprendere, con tutta la massima buona volontà possibile. Direte voi, che cosa significa questo? Significa che non dovete incorrere nell'errore di pensare che già ne sapete abbastanza, che niente altro v'è da sapere, e venire qua o altrove con l'intento di assistere ad uno spettacolo, pensando, vediamo che cosa accade in questa riunione, e pensando di udire sempre le stesse cose, perché, ripeto, fra tutti i sistemi e gli intenti con i quali ci si può accostare allo spiritismo, questo e solo questo, e veramente questo, è quello errato. In genere parlo non tanto di questa cerchia, ma dello spiritismo in generale. Che cosa succede quando una creatura si sente portata a questo genere di fenomeni? Al genere, alla parte, intendo, l'insegnamento spirituale, che dopo aver appreso una certa quantità di nozioni ha fatto l'abitudine a quel genere di insegnamento e ama riunioni nelle quali si abbia da un lato un fenomeno che accontenti la sua necessità o il suo gusto dell'aldilà, del soprannaturale, e dall'altro non affatichi la mente nel comprendere altre cose. Ma questo, ripeto, non deve essere per voi. Noi vi abbiamo presi, alcuni all'inizio, altri lungo la strada, altri li abbiamo lasciati e vedo forse anche raccolti nuovamente. Per noi questo, ai fini dell'insegnamento, ha poca importanza. Ed abbiamo sempre più cercato di spingervi avanti nel sentiero della conoscenza. Non solo, ma, e di questo ce ne darete atto, abbiamo sempre ridotto ai minimi termini le questioni riguardanti la vostra persona. Dunque, cose nuove e con una frequenza stabilita dalla possibilità che ciascuno di voi ha di tenerci dietro. E poco interessamento della vostra vita, perlomeno apparentemente si intende, vita di ogni giorno. Ed allora non possiamo che dire questa sera: diffidate delle comunicazioni che non vi dicono cose nuove, che ripetono continuamente le stesse cose, come tante altre volte noi vi abbiamo detto. È vero, figli e fratelli? Ma soprattutto diffidate delle comunicazioni che vi fanno apparire come voi foste al centro del cielo e della terra, come se il cielo si interessasse della vostra vita come di una cosa eccezionale. Di coloro, in altre parole, che vi dicono siete seguiti dall'alto moltissimo, siete qua per qualche missione speciale. Tutti, figli e fratelli, quando siamo incarnati, siamo per una missione speciale. E la vita di uno spiritista, la vita intendo intima, personale, di uno spiritista non è più interessante di quella di un ateo, credetelo. Nell'amore assoluto non esistono di queste preferenze. Voi sapeste, ed anche questo ve l'abbiamo detto tante volte, quanto sarebbe facile illudervi per noi. Quanto l'umano è sensibile alla lusinga di uno spirito. Dire voi siete dei prescelti perché siete qua. Voi siete qua per qualche disegno divino, ma facendo questo noi non saremmo quelli che pensiamo di essere e tradiremmo l'intento con il quale seguiamo questi incontri, quello della verità, di portarvi a vivere come uno spiritualista nell'essere deve vivere, portarvi a sentire come un'umanità di domani sentirà, farvi essere come il superuomo deve essere. Ed allora voi non potete che seguirci in questo sforzo. Chi ha pratica con quanto dicono gli avversari della tesi spiritica o dell'ipotesi spiritica di questi fenomeni, sa che una delle obiezioni più generalizzate è che gli spiriti non dicono niente di nuovo, che la visione che essi propongono dell'aldilà è una visione del tutto umana, è simile alla vita che si svolge nel piano fisico. Che in fondo le cose che vengono dette nelle sedute sono sempre le stesse. Ed in effetti è vero questo. Ma è vero non perché le comunicazioni spiritiche sono fasulle, ma perché lo sono molto spesso, sia detto senza voler offendere nessuno, gli spiritisti, le cerchie che queste comunicazioni rendono possibili. Certo che la visione che noi diamo dell'aldilà è una visione simile a quanto si svolge nel piano fisico, certo. Perché se noi parliamo del piano astrale, del piano mentale, noi parliamo dei piani dove esiste ancora il divenire. Non parliamo dell'essere, dove esiste ancora uno scorrere. Ed è per questo motivo che scorrere esiste nel piano fisico, scorrere esiste negli altri piani, vedete dunque che sempre di divenire si tratta e non di essere. Ma quando la nostra attenzione si sposta dal divenire per ricercare l'essere, allora conviene abbandonare ogni sistema di comprendere in chiave del mondo fisico e del mondo del divenire. Quando noi ci convinciamo che Dio non può che essere assoluto, che perciò deve contenere in sé tutto quanto è, che deve essere perfetto, che quindi è infinito ed è senza tempo ed è immutabile. Perché se fosse il contrario di questi attributi, di questi requisiti, egli non sarebbe Dio. Se gli finisse, sarebbe un divenire anch'egli. Se non fosse perfetto ma perfettibile, come e quando questa scala del divenire avrebbe avuto inizio? E se avesse avuto un inizio, dovrebbe avere una fine. E quindi non potrebbe essere la causa delle cause, la prima causa, il Dio assoluto. Quando cominciamo a capire questo, ecco che in noi sorge un'altra domanda. Ma se Dio è perfetto, è immutabile, è quello che è, in lui non vi è un divenire, ma è sempre un essere, è quindi un eterno presente. Come può esistere un cosmo che nasce, ha un suo ciclo di vita e muore? Come può in questa stasi, dico questo per intendersi, assoluta, che è l'eterno presente, esistere qualcosa che cammina, che si muove, che nasce, progredisce e muore? Non è possibile. Perché qualcosa dunque si muoverebbe, diverrebbe in seno all'eterno essere, all'infinita esistenza. Ecco allora che noi, che prima abbiamo studiato il piano fisico, abbiamo studiato il piano astrale, vi abbiamo parlato di evoluzione, di reincarnazione, di cicli di manifestazione, di logos, di coscienza, e chi più ne ha più ne metta, adesso vi diciamo: andiamo oltre. Queste cose ormai le conoscete, non serve ascoltarle nuovamente o da nuove entità o da nuovi medium, entità attraverso ad uno stesso medium o da nuove entità attraverso a medium diversi. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo sfatare l'accusa, distruggere l'accusa che fanno gli antispiritisti, che gli spiriti dicono sempre le stesse cose. Dobbiamo, voi dovete dire, dare a questi spiriti la possibilità di dire cose nuove, del tutto differenti da come il mondo del divenire ce le fa conoscere. Pace a voi.